Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Paolo Bonacelli legge Vent'anni dopo, di Alexandre Dumas, traduzione di Albertina Palau.
Athos incontrò minor difficoltà che non credesse a penetrare presso Anna d'Austria. Anzi, al primo passo tentato, tutto si appianò, e l'udienza che egli desiderava gli fu accordata per l'indomani. Arrivata l'ora dell'udienza, la regina lo fece chiamare nel suo studio. Athos fu introdotto e diede il suo nome, nome che troppe volte aveva risuonato nelle orecchie di Sua Maestà e troppe volte vibrato nel suo cuore perché Anna d'Austria non lo riconoscesse. Tuttavia rimase impassibile, contentandosi di guardare il gentiluomo, fissandolo come è lecito, se non alle donne, regine sia per bellezza sia per grado. «Venite dunque a offrirmi i vostri servizi, conte?» domandò Anna dopo breve silenzio. «Sì, signora, ancora una volta», rispose Athos un po' urtato, che la sovrana non mostrasse di riconoscerlo. La regina inarcò le ciglia. Mazzarino, che, seduto davanti a una tavola, sfogliava alcune carte, come avrebbe potuto fare un semplice segretario di Stato, alzò il capo. «Parlate», disse Anna. Mazzarino si rimise a scartabellare i fogli. «Signora», rispose Athos, «due nostri amici, due dei più intrepidi servi di Sua Maestà, i signori D'Artagnan e Porthos, mandati in Inghilterra dal signor ministro, sono scomparsi improvvisamente nel momento in cui rimettevano piede sul suolo di Francia, né si sa che cosa ne sia di loro. Io mi rivolgo alla benevolenza di Vostra Maestà per sapere che cosa avvenne dei due gentiluomini, riservandomi, ove occorra, di ricorrere alla sua giustizia». Mazzarino capì che era venuto il momento di venire in aiuto ad Anna d'Austria. «Signor Conte», egli disse, «consentirò io a parteciparvi una cosa ignota a Sua Maestà, cioè quel che fu fatto dei due gentiluomini. Hanno disobbedito e sono agli arresti. Supplico dunque la Maestà vostra», riprese Athos, sempre impassibile, senza replicare a Mazzarino, «di togliere questi arresti in favore dei signori D'Artagnan e Porthos. Quel che mi domandate è questione di disciplina e non mi riguarda», disse la regina. Non rispose mai così D'Artagnan quando si trattò di servire Vostra Maestà, disse Athos, salutando con dignità. E fece due passi indietro per riprendere la porta. Mazzarino lo trattenne. «Venite anche voi dall'Inghilterra, signor mio», gli disse facendo un cenno alla regina che impallidiva e si accingeva a dare un ordine rigoroso. «E ho assistito agli ultimi momenti di re Carlo I», disse Athos. «Povero re, colpevole tutto al più di debolezza e punito ben severamente dai suoi sudditi, giacché ormai i troni sono vacillanti e non giova ai cuori devoti servire gli interessi dei principi. Era la seconda volta che D'Artagnan si recava in Inghilterra. La prima fu per l'onore di una grande regina, l'ultima per la vita di un gran re». «Monsignore», disse Anna d'Austria a Mazzarino, con un accento a cui tutta la dissimulazione a cui era ormai avvezza non aveva potuto togliere la vera espressione, «guardate se si può far qualcosa per i due gentiluomini». «Farò tutto quanto piaccia a Vostra Maestà», rispose il cardinale. «Fate quel che richiede il signor Conte della Fer. Non è questo il vostro nome, signore? Ho anche un altro nome. Mi chiamo Athos». «Maestà», disse Mazzarino con un sorriso che dimostrava come egli capisse al volo, «potete star tranquilla. I vostri desideri saranno adempiuti». «Avete udito, signore?» disse la regina. «Sì, signora, e non mi aspettavo di meno della giustizia di Vostra Maestà. Rivedrò dunque i miei amici, non è vero? E questo quel che intende Vostra Maestà?» «Li rivedrete, sì, signore. Ma a proposito, siete della Fronda, non è vero? Signora, servo il re. Andate, andate, signore, replicò la regina congedando Athos con il gesto. Avete ottenuto ciò che bramavate, e noi sappiamo quel che desideravamo sapere. E quando Athos fu uscito e la tenda ricadde dietro a lui, la regina si volse a Mazzarino. Cardinale, disse, fate arrestare quell'insolente gentiluomo prima che esca dal cortile. Athos attendeva in una delle stanze attigue allo studio, dove aveva avuto udienza, che conducessero a lui D'Artagnan e Porthos, o che andassero a prenderlo per condurlo da loro. In tale attesa si era accostato alla finestra e macchinalmente guardava nel cortile. Vide entrarvi la deputazione dei parigini, che veniva per stabilire il luogo definitivo delle conferenze e a riverire la regina. C'erano consiglieri del Parlamento, presidenti, avvocati e anche alcuni uomini d'arme. Li aspettava fuori dei cancelli una scorta imponente. Athos guardava con maggiore attenzione, poiché in mezzo a quella folla gli era sembrato di riconoscere qualcuno, quando ecco che si sentì toccare lievemente la spalla. Si volse ed esclamò, «Ah, il signor di Comminges! Sì, signor Conte, sono io. È incaricato di un'incombenza per la quale vi prego di accettare le mie scuse. E quale? Conte, favorite consegnarmi la vostra spada. Athos sorrise e, aprendo la finestra, gridò, Aramis! Un gentiluomo si voltò era quello che ad Athos era sembrato di riconoscere. Egli salutò amichevolmente il conte. «Aramis!» disse Athos. «Mi arrestano!» «Bene!» rispose con flemma Aramis. «Signore!» disse Athos, volgendosi verso Comminges e presentandogli con gentilezza la sua spada per l'elsa. «Ecco la mia spada. Vogliate custodirla con cura per rendermela quando uscirò di prigione. Mi preme assai. Fu data dal re Francesco I al mio avo. Al tempo suo si armavano i gentiluomini, non si disarmavano. E ora dove mi conducete?» «Prima di tutto nella mia stanza», disse Comminges. «Poi la regina stabilirà il luogo del vostro domicilio». Athos seguì Comminges senza aggiungere parola. Dopo aver lasciato Anna d'Austria, Mazarino con il suo seguito entrava nel cortile del castello, che il cardinale suo predecessore aveva fatto disporre per sé a Rueil. Nel momento in cui poneva piede a terra in fondo alla gradinata, Comminges gli si avvicinò. «Monsignore», chiese, «dove piacerebbe a vostra eminenza che alloggiassimo il signor de la Fère?» «Nel padiglione dell'Orangerie, di rimpetto a quello dove è il posto di guardia. Voglio che si faccia ogni onore al signor conte di la Fère, benché sia prigioniero di sua maestà la regina». «Eminenza», arrischiò Comminges, «egli chiede il favore di essere condotto vicino al signor d'Artagnan, che, come ordinò vostra eminenza, occupa il padiglione da caccia in faccia a quello dell'Orangerie». Mazarino rifletté un momento. Comminges si accorse che tergiversava e soggiunse: «È un posto sicuro. 40 uomini esperti, soldati fidati, quasi tutti tedeschi, e che di conseguenza non hanno niente a che fare con i frondisti né interessi nella fronda». «Signor di Comminges», disse Mazarino, «se mettessimo quei 3 uomini insieme, ci toccherebbe raddoppiare il corpo di guardia, e non siamo così ricchi in materia per fare di queste prodigalità». Comminges sorrise. Mazarino vide quel sorriso e lo capì. «Voi non li conoscete, signor di Comminges, ma io sì, prima per loro stessi e poi per tradizione. Li avevo incaricati di recar soccorso al re Carlo e fecero cose miracolose per salvarlo. Bisognò che c'entrasse proprio il destino perché quel caro re Carlo non fosse a quest'ora sicuro fra noi. Ma se hanno servito così bene vostra eminenza, perché dunque vostra eminenza li tiene in carcere?» «In carcere?» disse Mazarino. «E da quando in qua Rueil è un carcere?» «Da quando vi sono prigionieri», rispose Comminges. «Quei signori non sono miei prigionieri, Comminges», replicò Mazarino con il suo risolino malizioso. «Sono ospiti miei, ospiti così preziosi che ho fatto mettere le inferriate alle finestre e i catenacci alle porte dei loro appartamenti, tanto ho timore che si stanchino di tenermi compagnia. Ma fatto sta che, per quanto a prima vista sembrino prigionieri, io li stimo moltissimo. Prova ne sia che desidero fare una visita al signor de la Fère per conversare con lui a 4 occhi. E perché nessuno ci disturbi nel colloquio, conducetelo, come vi ho già detto, nel padiglione dell'Orangerie». Thank you. Comincio fece un inchino e ritornò verso Athos, che aspettava con calma apparente ma con vera inquietudine l'esito del colloquio. «Ebbene?» domandò al luogotenente delle guardie. «Signore», rispose Comminges, «pare che sia impossibile». «Signor di Comminges, io sono stato soldato tutta la vita e quindi so che cos'è la consegna. Ma potreste farmi un favore?» «Con tutto il cuore. Da quando so chi siete e quali servizi voi rendeste un tempo a Sua Maestà, da quando so quanto vi preme quel giovane che venne così valorosamente in mio soccorso il giorno dell'arresto di quel vecchio mariuolo di Bruxelles, mi dichiaro tutto vostro, salvo tuttavia la consegna». «Mille grazie», disse Athos, «e io non desidero altro, e sto per chiedervi cosa che in nessun modo potrà compromettervi. Favorite presentare i miei saluti a D'Artagnan e avvertitelo che siamo qui vicini. Nello stesso tempo gli direte che il signor Mazzarino mi ha messo nel padiglione dell'Orangerie per potermi fare una visita e aggiungete che approfitterò di questo onore per ottenere che sia resa più mite la nostra prigionia». Comminges si congedò e Athos restò solo nello stanzone dove, secondo gli ordini del cardinale, fu trattato con i riguardi dovuti a un gentiluomo. E ora passiamo dall'Orangerie al padiglione da caccia. In fondo al cortile, in cui da un portico formato da colonne ioniche si vedevano i canili, sorgeva un fabbricato oblungo che pareva si stendesse come un braccio davanti a quell'altro braccio, il padiglione dell'Orangerie, semicerchio che racchiudeva il cortile d'onore. In quel padiglione, a pian terreno, erano rinchiusi Porthos e D'Artagnan, condividendo le lunghe ore di una prigionia insopportabile a quei due temperamenti. «Ecco che il giorno viene meno», disse D'Artagnan. «Devono essere quasi le 4. Saranno dunque a momenti 183 ore che siamo chiusi qua dentro». Fece Porthos, tanto per mostrare di rispondere. In quel momento entrò Comminges, preceduto da un sergente e da due uomini che recavano la cena in un paniere pieno di piatti e vassoi. «Bene», disse Porthos, contrariato, «ancora castrato». «Caro signor di Comminges», disse D'Artagnan, «dovete sapere che il mio amico, il signor Porthos, è deciso a ricorrere a mezzi estremi se il signor Mazzarino si ostina a mantenerlo con questa sorta di carne. E io dichiaro inoltre», disse Porthos, «che non mangio altro se non me lo tolgono davanti». «Portate via quella carne», disse Comminges. «Voglio che il signor Du Vallon ceni con piacere, tanto più che ho da annunciargli una buona notizia che di certo gli metterà appetito». «E forse è morto il signor Mazzarino?» domandò Porthos. «No, anzi devo, con rincrescimento, confermarvi che sta benissimo». «E che notizia è mai?» chiese D'Artagnan. «Una notizia in prigione, frutto così raro, che spero scuserete la mia impazienza, non è vero, signor di Comminges? Tanto più che ci avete fatto capire che la notizia è buona». «Gradireste sapere che il signor Conte della Fère sta bene?» disse Comminges. Gli occhietti di D'Artagnan si spalancarono. «Ne sarei più che contento, beato. Ebbene, sono incaricato da lui stesso di presentarvi i suoi omaggi e di dirvi che gode ottima salute». D'Artagnan fu per balzare dall'allegrezza. Una rapida occhiata tradusse a Porthos il suo pensiero. Quello sguardo diceva: se Athos sa dove siamo, se ci fa avvertire, in breve Athos agirà. Porthos non aveva molta abilità nel comprendere le occhiate, ma questa volta intese, poiché al nome di Athos aveva provato la stessa impressione di D'Artagnan. Ma, domandò timidamente il guascone, voi dite che il conte de la Fère vi ha incaricato di portare i suoi saluti a Porthos e a me. Dunque lo avete visto? Certo. E dov'è, senza essere indiscreto? Qui vicino, rispose Comminges sorridendo. Dietro questo muro, seguitò, battendo sul muro. Dietro questo muro? E che c'è mai dietro questo muro? Sono stato condotto qui di sera, per cui il diavolo mi porti se so dove sia. Ebbene, continuò Comminges, supponete una cosa. Supporrò tutto quel che vorrete, che a questa muraglia vi sia una finestra. Ebbene, da quella finestra scorgereste il signor de la Fère alla sua, sicché il signor de la Fère è alloggiato nel castello. Sì. E a quale titolo? Allo stesso titolo di voi. Athos è prigioniero? Vi è pur noto, disse Comminges ridendo, che non vi sono prigionieri a Rueil, perché non c'è prigione. Non scherziamo sulle parole, signore. Athos è stato arrestato? Ieri, a Saint-Germain, nell'uscire dalle stanze della regina. A D'Artagnan caddero le braccia. Pareva fulminato. Il pallore gli corse come una nuvola bianca sulla bruna carnagione. Ma quasi subito si dileguò. Prigioniero, ripeté. Prigioniero, ripeté dopo di lui Porthos abbattuto. Ma d'un tratto D'Artagnan alzò il capo e nei suoi occhi rifulse un lampo impercettibile allo stesso Porthos. Poi lo stesso abbattimento che lo aveva preceduto seguì quel fugace baleno. Su, disse Comminges, che nutriva un vero affetto per D'Artagnan. Non vi angustiate. Non intendevo già darvi una cattiva notizia, tutt'altro. Con la guerra attuale siamo tutti esseri incerti. Dunque ridete del caso che avvicina il vostro amico a voi e a Porthos, invece di addolorarvene. E che aspetto aveva? Domandò Porthos che, accortosi come D'Artagnan lasciasse cadere il dialogo, se ne avvalse per dire anche lui la sua. «Ottimo aspetto», rispose Comminges. «Sulle prime era sembrato come voi disperatissimo, ma quando ha saputo che il ministro vuol fargli visita stasera...» «Ah!» disse D'Artagnan. «Il ministro vuol fare una visita al conte di la Fère?» «E naturalmente...» si farà accompagnare, sì, da due soldati, e discorrerà di affari davanti a due estranei. I soldati sono svizzeri dei piccoli cantoni e non parlano che tedesco, e poi, secondo ogni probabilità, aspetteranno alla porta. D'Artagnan si cacciava le unghie nelle palme delle mani, perché il suo volto non esprimesse altro che ciò che egli voleva permettergli di esprimere. «Ah, signore», disse, quasi volesse riepilogare in poche parole tutta quella lunga conversazione, «almeno sia sua eminenza più mite e conceda al signor de la Fère la nostra libertà. Lo desidero di tutto cuore», rispose Comminges. «Sicché, se egli si dimenticasse la visita, voi vi fareste scrupolo di rammentargliela?» «Oh, davvero, anzi, questo mi consola un poco.» «Addio, signori», disse Comminges, «buonanotte. Procureremo che sia tale.» Comminges salutò e uscì. D'Artagnan lo seguì con gli occhi, nella medesima positura, umile e con lo stesso viso rassegnato. Ma appena la porta si fu richiusa dietro il capitano delle guardie, egli si slanciò verso Porthos e se lo strinse tra le braccia con un'espressione di gioia che non lasciava alcun dubbio. «Che c'è?» disse Porthos. «Ma voi impazzite, povero amico!» «C'è che siamo salvi!»
Paolo Bonacelli ha letto «Vent'anni dopo» di Alexandre Dumas. Realizzazione tecnica di Lorenzo Grego, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce, nel sito radio3.rai.it.